Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, e leggere insieme questa volta da Prima Tessalonicesi 4, versetto 13, fino al versetto 11 del capitolo 5. Quindi apriamo la Bibbia in Prima Tessalonicesi 4, cominciando a leggere dal versetto 13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, e a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quanto poi ai momenti, ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli della di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Amen. Fin qui la parola del Signore. Questo mondo può essere un luogo di grandi dolori, di grande e profonda sofferenza. È raro che la vita di un uomo inizi nella gioia e si concluda nel trionfo. Normalmente, nel migliore dei casi, l'esistenza umana è una miscela, in proporzioni magari variabili, di eventi piacevoli e di eventi dolorosi, di gioie e di sofferenze. Questa è la normalità. E noi domenica scorsa abbiamo parlato di quella che è la causa maggiore, di maggiori sofferenze. Certo, ci sono grandi sofferenze in questo mondo, ci possono essere sofferenze procurate da perdite economiche, ci possono essere sofferenze causate da malattie, ma qual è la più grande sofferenza che coglie ciascuno di noi? È proprio la morte che è privazione, i nostri cari che ci vengono strappati via. E che cosa c'è da temere maggiormente su questa terra? Tutto si aggiusta, l'abbiamo sentito domenica scorsa nel proverbio popolare che vi ho menzionato, ma lo dicono in genere coloro che non hanno una speranza: alla morte non c'è rimedio. Noi sappiamo che il rimedio alla morte c'è, ma il senso è proprio questo, che è qualcosa di tremendamente pesante e pauroso. Eppure abbiamo visto domenica scorsa, spero di essere stato capace di mostrarvelo, che anche al cospetto della morte i cristiani possono essere consolati, trovano consolazione, trovano modo per poter gioire o comunque trovare pace e tranquillità. Abbiamo considerato che cosa è necessario sapere per trovare questa consolazione al cospetto della morte, per trovare le giuste motivazioni, per annunciare la vita in Cristo e il dono del Vangelo. Dobbiamo avere una visione biblica della morte, non dobbiamo attenerci alla vulgata, al modo di pensare del mondo, alle cose che apprendiamo o che pensiamo da soli o che ci vengono comunicate da coloro che non hanno speranza. Dobbiamo avere una visione biblica della morte, dobbiamo elaborare e essere conseguenziali alla realtà della risurrezione di Cristo. Se Cristo è veramente risuscitato, ed Egli lo è, allora anche noi risusciteremo, di questo ne ho parlato domenica scorsa, e poi dobbiamo coltivare una buona speranza per il futuro della condizione di beatitudine di chi muore in Cristo. Ma c'è un'altra fonte di grande consolazione davanti alla morte. Quando noi pensiamo alla nostra morte, quando ci troviamo al cospetto della morte dei nostri cari, siano essi genitori, coniugi, figli, persone amiche, persone che abbiamo conosciuto e amato, c'è una grande consolazione che possiamo avere quando ci troveremo a confrontarci con questo ultimo grande nemico, ed è la promessa del ritorno di Cristo. Gesù ritorna. Gesù ritornerà. Questa verità, questa promessa, più che una dottrina, è una promessa, questo è quello che dobbiamo considerare, era l'oggetto della predicazione apostolica continua. Se pensiamo un momento ai discorsi degli apostoli negli atti, per esempio, vediamo che Pietro, l'apostolo Pietro, in Atti 4, in Atti 3, parla del ritorno di Cristo, della speranza cristiana, come del fatto che verranno dei tempi di ristoro, Atti capitolo 3, versi 20 e 21, a tempi di ristoro in cui ci sarà la restaurazione di tutte le cose. Tempi di refrigerio, un'altra versione traduceva, in cui ci sarà la restituzione della gloria primiera nella quale il mondo, l'universo era stato creato. E non solo, Paolo, scrivendo a Tito, parla del ritorno di Cristo descrivendolo in questo modo, dicendo che è la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. E se consideriamo anche quello che l'ultimo libro della Bibbia ci dice, il libro dell'Apocalisse, come si conclude questo libro, leggiamo le parole di colui che nel corso del libro è definito il fedele e il veritiero, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, il signore dei signori, il re dei re, che ci rassicura con queste parole: sì, io vengo presto. Questo evento del ritorno di Cristo è qualcosa che, come la nuvola che si interpose tra gli egiziani e gli israeliti nel deserto, ha un lato luminoso e un lato tenebroso. Il lato luminoso è quello rivolto ai credenti. Per i credenti il ritorno di Cristo è la beata speranza, è l'attesa della gioia, è il giorno del matrimonio, è l'ingresso nella gloria, è la manifestazione della bellezza e della potenza di Dio. Per i non credenti è il giorno del giudizio, è il giorno in cui inizierà il pianto e lo stridore dei denti che non avrà mai fine. È il giorno della morte seconda, è il giorno della condanna eterna, è il giorno delle fiamme eterne, è il giorno in cui si morirà ogni giorno, è il giorno che è l'inizio della fine, che non avrà mai fine. Questo è il giorno del ritorno di Cristo. E qui noi siamo al cospetto con questo insegnamento. Diciamo che è un insegnamento, è una dottrina, ma come vi dicevo è una vera promessa. E da quello che abbiamo appena letto, versetto 15, gli autori di questa epistola dicono così: questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Adesso sta parlando del ritorno di Cristo e qui con chiarezza quello che i Tessalonicesi stavano leggendo dovevano sapere che non erano le opinioni, le sensazioni, le impressioni personali degli autori. Era la parola del Signore, vi diciamo questo per parola del Signore. Colui che vuole insegnare qualcosa deve avere assolutamente la certezza che quello che insegna è la verità. Un difetto di certezza, di univocità in qualunque insegnamento non può produrre alcuna fiducia, non può produrre alcuna consolazione, non può produrre alcun progresso. Se io fossi un insegnante di matematica che si esprimesse così a una classe di principianti nella matematica, 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 0 e potrebbe fare anche 6 e potrebbe fare anche 27. Che cosa potreste capire voi della matematica? Pensereste che è qualcosa che non ha una regola e che in realtà, se io domani dico che fa 2 più 2 fa 4 e qualcuno di voi dirà no, però 2 più 2 fa 0, non potrei correggervi dicendo stai sbagliando. Una convinzione riguardo una univocità, a un assoluto nella verità è indispensabile affinché ci possa essere la fiducia, si possa costruire qualcosa, ci sia progresso. E se noi non impariamo a considerare che la scrittura, la Bibbia, è alitata da Dio e per questo, poiché procede dalla bocca di Dio, è utile a riprendere, a correggere, a istruire, ad ammaestrare, a formare. Se non abbiamo la consapevolezza profonda che la scrittura deve essere meditata perché può essere applicata in ogni aspetto della nostra esistenza, della nostra esperienza, della nostra vita cristiana, noi non vedremo alcun progresso in noi stessi e in quelli che ci ascoltano. In altri termini, se voi che venite qui ad ascoltare me che vi spiego la parola di Dio, dopo aver compreso che quello che vi sto spiegando è esattamente quello che la scrittura insegna, ve ne andate a casa e pensate sì vabbè, però buono, belle cose quello che dice la Bibbia, ma in fondo possiamo scegliere se metterle in pratica o meno, se seguire questi consigli o meno, se conformare la nostra vita o meno. Allora non aspettatevi nulla di buono. Chi vi parla in questo momento, secondo l'insegnamento anche dei riformatori, la parola di Dio predicata è la parola di Dio. La parola di Dio spiegata appropriatamente è la parola di Dio. E qui l'Apostolo Paolo, gli autori di questa lettera, abbiamo visto Paolo, Silvano, Timoteo, scrivono dando la loro testimonianza che quello che stavano dicendo non erano le loro private interpretazioni, le loro sensazioni, i loro pensieri, ma era la parola del Signore. Quello che vi sto pronunciando questa mattina è la parola del Signore. E io spero che voi riusciate a vedere al di là e al di fuori di questo corpo di carne, di questo vaso di terra, di quest'uomo fallibile, affinché confrontandovi con il testo scritto riconosciate che questa è la parola di Dio. E se il popolo evangelico non viene in chiesa per ascoltare la predicazione della parola di Dio con questa consapevolezza, non c'è speranza che possa vivere come Dio vuole. Paolo, Silvano, Timoteo dicevano: quello che vi sto dicendo, che vi stiamo scrivendo, è parola del Signore. Che cos'era che stava dicendo loro? Cosa stavano dicendo loro? Stavano dicendo qualcosa che Gesù aveva già detto. Ecco perché poteva avere questa certezza. Allora, quando la prima lettera ai Tessalonicesi fu scritta, probabilmente i Vangeli non erano ancora stati scritti o messi insieme così come noi li abbiamo. Però i discorsi di Gesù circolavano e venivano ripetuti dagli apostoli, e probabilmente erano stati già compilati alcuni dei suoi cosiddetti logia, cioè i discorsi del Signore, che venivano riletti e ripetuti. E uno di questi discorsi che sicuramente Paolo e gli altri avevano ascoltato era quello che noi troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 24. Ora, per brevità, non voglio rileggere tutto il capitolo 24 del Vangelo di Matteo, però insieme alla liturgia di oggi voi avete trovato o troverete un foglietto in cui c'è un piccolo schemino dove vengono messe a confronto Prima Tessalonicesi 4 e Matteo 24, l'insegnamento che trovate in questi due brani della scrittura. Ora, Non andrò nel dettaglio nella predicazione, perché potete poi farlo come esercizio oggi pomeriggio quando tornate a casa, rileggerlo insieme, considerarlo e portarlo alla meditazione. Ma dovete comprendere che quando qui viene scritto questo vi diciamo per parola del Signore, Paolo non si stava riferendo a una sua rivelazione privata, qualcosa che era soltanto nella sua testa, ma qualcosa che lui sapeva che Gesù aveva insegnato e che quindi era conosciuto come l'insegnamento di Cristo. E infatti, in realtà, questo passo dal capitolo 4, versetto 13 al capitolo 4 di Prima Tessalonicesi fino al versetto 11 del capitolo 5 è una sintesi della grande insegnamento che Gesù ha dato in Matteo 24. Che cosa dice, cosa dicono questi passi? Poi tornateci e considerateli insieme, fate come i Bereani che dopo che ascoltavano l'apostolo Paolo tornavano a casa, investigavano le scritture per vedere se le cose stavano così. Se finisce il vostro ascolto della parola di Dio quando si dice la benedizione finale o si dà la dossologia, il vostro cristianesimo è veramente misero. Tornando a casa, continuate a cercare la parola di Dio. Ma in realtà che cosa si sta dicendo in questo brano che abbiamo appena letto? Anzitutto che Cristo ritornerà, il Signore verrà, il Signore stesso scenderà dal cielo. L'abbiamo visto al versetto 16. Il Signore ritorna dal cielo in compagnia degli angeli, e che questo ritorno avverrà non in modo silenzioso, che Gesù non ritornerà a umma umma, come si dice, no? Nel silenzio, per prendere la Chiesa senza farsi sentire da nessuno, ma verrà in un modo, se vogliamo, spettacolare, questa volta sì. Quando entrò a Gerusalemme, egli entrò umile su un puledro d'asina, senza dare spettacolo. Ma quando Gesù ritornerà e tornerà su questa terra, verrà in modo spettacolare. Verrà, dice questo passo, con la tromba di Dio, verrà con la voce d'arcangelo, verrà con un potente grido, con un ordine, scenderà dal cielo, ci saranno eventi cosmici, i morti risusciteranno, noi che saremo rimasti saremo trasformati. E tutto questo avverrà come avvengono le doglie del parto di una donna incinta. Se ne parla qui, se ne parla un po' più avanti nel capitolo 5, ma se ne parla anche nel capitolo 24 di Matteo, che quando Gesù parla dice: questo non sarà che principio di dolori. Lui usa lì proprio il termine tecnico delle doglie del parto. E tutte le donne e tutti i mariti sanno come avvengono queste doglie del parto. C'è un periodo di gestazione in cui si capisce che dovrà nascere un bambino o una bambina, e poi a un certo punto, abbastanza improvvisamente, si cominciano a sentire dei dolori, e questi dolori aumentano, sono sempre più frequenti e sempre più intensi, fino a quando non c'è l'ultima doglia, quella più intensa, più forte di tutti, che porta alla nascita del bambino. Ecco, questa immagine viene utilizzata qui, giusto per farci comprendere come sarà il progresso che porterà alla nascita del bambino escatologico, al ritorno di Gesù. Questo avverrà, lo abbiamo letto nel nostro passo, e ci sarà il giudizio mentre le persone non avranno la minima consapevolezza, quelli che non sono dei credenti, di questo giudizio che si abbatterà sul mondo. In Matteo 24 si dice che così come la gente mangiava, beveva al tempo di Noè, allora la gente non si renderà conto, non saprà di quello che sta per avvenire sul mondo. E anche qui l'abbiamo letto, che il giorno del Signore viene come un ladro di notte, quando nessuno se l'aspetta, e quando anzi tutti penseranno che si sta bene, pace, sicurezza, una rovina improvvisa. Questo giorno del Signore sarà un giorno di rovina, di distruzione, di giudizio per tanta gente. E qui in questo passo abbiamo letto che gli autori esortano alla vigilanza dei credenti, danno degli avvertimenti contro l'ubriachezza, stesse identiche cose che trovate in Matteo capitolo 24, perché questi sono due passi paralleli. Qui Paolo, Silvano, Timoteo non stanno facendo altro che prendere le parole del Signore, sintetizzarle ed esporre questo insegnamento ai Tessalonicesi. Ed è una promessa, Gesù lo ha promesso. Al di là del linguaggio che potrebbe sembrarci un po', come si dice, criptico o un po' difficile, le immagini che ci sono, la descrizione del futuro, sapete, nella Bibbia è sempre un po' complicata. Gesù però in più punti ha parlato in modo molto chiaro del fatto che sarebbe ritornato. Qual è il passo più chiaro in cui il Signore apre il cuore ai Suoi discepoli, se non in Giovanni capitolo 14, quando Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato? Siamo alla fine del suo ministero terreno, Gesù sta per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, e ha un momento di intimità con i suoi discepoli che sanno, si rendono conto, percepiscono che sta accadendo qualcosa di grave e hanno paura. E allora Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio. Fidatevi di Dio e fidatevi anche di me, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù sta parlando apertamente, dicendo: me ne vado, mancherò per un po', non me ne starò a far niente, vi preparo un luogo. E poi quando tutto sarà pronto, dopo questo periodo di vacanza, dopo questo periodo di mia assenza fisica, ritornerò e vi prenderò. E dove sarò io? sarete anche voi, saremo sempre col Signore, per intenderci rispetto a quello che abbiamo appena letto. E sapete la storia, quando Gesù, morto, risuscitato dopo 40 giorni, che si è presentato vivente dando molte prove ai suoi discepoli di essere risuscitato, dopo 40 giorni ascende al cielo. Vi ricordate, c'erano i discepoli, viene raccontato in più punti nel Nuovo Testamento, ma in particolar modo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 1, dette queste cose mentre essi guardavano. Egli fu elevato, al capitolo 1, versetto 9, egli fu elevato e una nuvola, ecco perché con la nuvola, guardate che qui è presente questa nuvola, che poi ci sarà anche quando ritorna, accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Gesù non sparisce, ma se ne va in questa forma fisica, sale e a un certo punto una nuvola lo accoglie e non lo vedono più. E essi, come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini vestiti in vesti bianche si presentarono a loro dicendo: uomini di Galilea, ma perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Quindi proprio come è andato via, così ritornerà. Per questo non solo noi crediamo che Gesù ritornerà, per questo noi lo aspettiamo. E infatti le ultime parole della Bibbia sono, dopo la promessa del Signore, sì, io vengo presto, la risposta da parte dello Spirito Santo e della Chiesa, che dicono: amen, torna presto Signore Gesù. E la Chiesa cristiana ha sempre vissuto, e nei migliori momenti della sua storia i cristiani hanno vissuto in questa trepidante, sincera attesa del ritorno di Gesù. E che cosa succederà quando Gesù ritornerà? Molto velocemente. Come dobbiamo attenderci che Gesù ritornerà? Tutti i cristiani in un modo o nell'altro affermano che Gesù ritornerà alla fine del mondo. Io ricordo quando ero cattolico che si parlava della fine del mondo, ma alla fine, quando dite la fine del mondo, si aspetta un cataclisma che dovrà avvenire, e ci si aspetta che in qualche modo prima dei cataclismi ci siano dei segni che devono premonitori di questo cataclisma. Ma come verrà, come avverrà? C'è una notevole disparità di opinioni su come questo si verificherà. E questo passo che abbiamo appena letto, prima Tessalonicesi 4, viene utilizzato da parte di molti cristiani, anche di persone, di cristiani dei quali io ho grande rispetto, sinceramente, che ammiro, per sostenere che il ritorno di Gesù avverrà in un modo piuttosto complesso. Ci sarà un primo momento in cui ritornerà, e allora ci sarà la risurrezione dei morti e la trasformazione dei viventi, ma tutto questo verrà in modo segreto. Cioè, a un certo punto, secondo il modo in cui queste persone interpretano, spariranno un gran numero di persone dalla terra. Non so se avete mai visto, se avete sentito, se avete visto alcuni film che sono stati prodotti, no? È tutta una serie, c'è una specie di saga, no? I Left Behind, no? Gli esclusi, eccetera, in cui a un certo punto spariscono delle persone. Perché ci sarebbe stato questo rapimento della Chiesa segreto? E vi assicuro, dico, ci sono dei cristiani che credono così, molti dei quali ho grande rispetto nei loro confronti, però ritengo che questo passo che abbiamo appena letto non insegni affatto un rapimento segreto della Chiesa, che sarebbe assente per 7 anni, poi su questa terra succederebbero delle cose, poi Gesù ritornerebbe dopo questi 7 anni, nel frattempo alcuni si convertirebbero. Tutta una storia assolutamente complicata che non possiamo trarre da questo passo. Piuttosto, quello che abbiamo letto, se siamo leali a quello che abbiamo appena letto, prima di tutto comprendiamo che quello che succederà in un giorno solo. Qui più volte diciamo, leggiamo la venuta del Signore, poi parla il giorno del Signore, quel giorno, cioè quando leggiamo questo passo non comprendiamo che questi eventi che sono qui descritti succederanno adesso, poi ci sarà una pausa, poi dove non si capisce che cosa succede, alcune cose succedono in cielo, alcune cose succedono sulla terra e poi un altro, dopo un po' di tempo, ricomincia la storia, un po' come si mette la pausa su quando noi vediamo un film. No, qui si parla della venuta del Signore, quei tempi e quei momenti, il giorno del Signore, quel giorno che potrebbe sorprendere come un ladro, un giorno, un evento unico. La terminologia è assolutamente univoca. Se siamo leali a quello che abbiamo letto, è come quando passò l'angelo sterminatore in Egitto, che in uno stesso momento fu la vita per i primogeniti di Israele che si trovavano coperti dal sangue con cui erano stati spruzzati gli stipiti e l'architrave della loro casa, e poi che portò alla morte i primogeniti degli egiziani. Un unico evento, un angelo che passa sull'Egitto, per gli uni è la vita, la salvezza e la liberazione, per gli altri la morte e il giudizio. Il giorno del Signore, la venuta del Signore, quel giorno. Non solo, se Dio avesse voluto veramente farci comprendere che questo giorno, questo evento del ritorno di Gesù sarebbe stato un evento segreto, secondo voi avrebbe utilizzato la terminologia che abbiamo appena letto, il suono di tromba, il grido, altrove viene utilizzato anche il fulmine che dall'Occidente all'Oriente risplende. Ma se sono compatibili la voce d'arcangelo, la tromba di Dio, l'ordine dal cielo con un rapimento segreto, perché mai questi fuochi d'artificio se nessuno deve saperlo? Piuttosto queste immagini che, ricordiamoci, la tromba, la voce che viene fatta, la presenza degli angeli, eccetera, ci riportano a immagini che noi conosciamo bene nell'Antico Testamento, che ci ricordano della dunata per la guerra o per la partenza del popolo di Dio. No, assolutamente no, non è qualcosa di segreto, di nascosto. Sarà un rapimento, certo. L'abbiamo letto qui che noi che saremo rimasti con i morti in Cristo verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Questa parola qua, rapiti, che si può anche tradurre strappati, è un termine, arpazzo, una parola greca, che veniva utilizzata quando moriva qualcuno, perché nella letteratura anche secolare si diceva, che so, quel giovane è stato strappato, è stato rapito, l'abbiamo anche in italiano, no? Nel fiore dell'età ci è stato strappato. Quindi in genere era un modo di dire per parlare della morte, cioè strappato o rapito dalla vita per essere preso dalla morte. Qui invece l'apostolo Paolo utilizza questo termine capovolgendo il significato, perché queste persone che vengono rapite o strappate, di che cosa erano prigionieri? Erano prigionieri della morte, erano morti, erano i morti in Cristo che vengono rapiti, vengono prima risuscitati, strappati dalla morte per essere uniti alla vita. E noi viventi su questa terra, ma in realtà legati alla morte, veniamo tolti dalla morte, strappati dalla morte, in modo da non vedere la morte, come altrove l'apostolo dice, per essere uniti a Cristo nella vita. Quindi questo rapimento è un rapimento per la vita. ed è un evento risolutivo. Dice che andremo a incontrare il Signore nell'aria. Ora, qui, e questo è l'argomento più importante, c'è la, come si dice, dove la proverbiale testa del toro viene tagliata. Perché la parola che qui usa, noi abbiamo andremo a incontrare il Signore nell'aria, in realtà è un termine tecnico. Qui in certi casi abbiamo bisogno del greco, abbiamo bisogno di comprendere l'uso di certe parole che viene fatto nel Nuovo Testamento per comprendere. È un termine tecnico, una parola che viene utilizzata 3 volte nel Nuovo Testamento. E per comprendere il significato di questo incontro di Gesù nell'aria dobbiamo fare riferimento a questi 3 punti in cui nel Nuovo Testamento viene utilizzata. Primo punto in cui viene utilizzata è la parabola delle 10 vergini. Vi ricordate la storia? È scritto che 10 vergini uscirono per incontrare lo sposo, lasciano la loro città, prendono le lampade, alcune prendono anche l'olio, altre 5 non prendono l'olio, diventano tutte sonnecchiose, si addormentano, verso la notte si sente un grido, ci riporta a questo passo, ecco lo sposo, andategli incontro. Quelle che avevano l'olio acconciano le lampade, vanno incontro allo sposo, le altre non avevano l'olio, non possono riceverlo dalle 5 avvedute, devono andare a prendere l'olio e rimangono fuori. Ma che cosa succede alle 5 avvedute che incontrano lo sposo? Lo incontrano e poi vanno tutti quanti nella casa delle nozze. Tanto che poi arrivano anche le stolte e le stolte non vengono accolte. Cioè, non è che queste donne, queste 5 vergini che incontrano, vi ripeto, lo stesso termine usato qui, lo sposo, dopo che incontrano lo sposo se ne vanno tutte da un'altra parte, se ne vanno a fare le nozze, no? Insieme, continuano la strada dello sposo. Se lo sposo viene da nord verso sud, le 5 vergini vanno da sud verso nord, si incontrano a un certo punto e poi non è che se ne tornano di nuovo a nord, vanno dove lo sposo era diretto. Se questa cosa non vi convince, dovete guardare l'altro passo in cui viene utilizzato questo termine, che è quando l'apostolo Paolo stava andando verso Roma. Questo passo ve lo leggo perché magari non è così noto a tutti quanti. Atti 28:15 è scritto che ora i fratelli, avute nostre notizie, di là ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. E quando Paolo li vide, ringraziò Dio e si fece coraggio. Atti 28:15. Versetto 16. Quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio. Che cosa? Paolo stava andando verso Roma, questi fratelli uscirono da Roma e lo andarono a incontrare fuori. Lo incontrarono, una volta incontrati, dove vanno? Di nuovo a Gerusalemme? Indietro? No, se ne vanno tutti quanti a Roma, da dove loro erano usciti. Perché? Perché questo termine qui utilizzato, apantesis, era un termine tecnico che veniva utilizzato nell'antichità quando doveva arrivare una persona importante e alcuni dignitari, le persone più nobili, le migliori della città, lo andavano ad accogliere fuori dalla città, magari a volte vestiti anche di vesti bianche, portando dei doni. E una volta incontrati lo scortavano dentro la città, tornavano nella città, e spesse volte questa persona, se era un vittorioso, doveva anche giudicare i malvagi di quella città. Questo è lo schema del ritorno di Cristo. Cristo è venuto sulla terra, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti, è morto, è risuscitato, è asceso al cielo, dal cielo ritornerà. Nel frattempo tante persone sono morte nella fede e alcuni saranno viventi quando Gesù ritornerà. Quando Gesù ritornerà dal cielo, prima che i suoi piedi tocchino la terra, i morti in Cristo saranno risuscitati, noi viventi saremo trasformati e lo incontreremo nell'aria. E dopo dove si andrà? Non si tornerà nel cielo, ma tutti, Cristo con i suoi, verranno sulla terra, dove ci sarà il giudizio, dove ci metteranno le cose a posto, dove in quel giorno la rovina cadrà sugli increduli e la gioia riempirà il cuore dei santi. Questo è quello che deve consolare i nostri cuori. Io ho concluso questa mattina. È una dottrina? No, è una promessa. Noi non vediamo Gesù in questo momento. Perlomeno non lo vediamo con i nostri occhi, lo vediamo con la nostra fede, però Lui è in mezzo a noi. E questa mattina lo dico ai ragazzi, ai bambini tra di noi, ai più piccoli, anche a qualcuno che è in visita tra di noi. Lo sapevi che Gesù ha promesso che sarebbe ritornato? E il fatto che Lui l'abbia detto muove in qualche modo la tua volontà, cioè ci credi che Gesù ritornerà, oppure stai vivendo come se Gesù non l'avesse mai detto? Magari pensi che la tua vita sarà quella di vivere per 70, 80, 90, se ti va bene, 100 anni o perfino di più, e poi un giorno se ne parlerà. No, Gesù ha promesso che in qualunque momento potrebbe ritornare. La sera o al mattino, come diceva quel cantico, no? Che cantavamo, Gesù ritornerà di notte, di giorno, non sappiamo quando. La cosa che mi ha sconvolto più di qualunque altra cosa quando ho cominciato a leggere la Bibbia è stato proprio questo, che Gesù aveva promesso che sarebbe ritornato e che questo ritorno sarebbe avvenuto in modo del tutto inatteso della gran parte delle persone. Gesù ritornerà. E per molti sarà l'arrivo di un ladro nella notte, quando nessuno se l'aspetta, come Gesù ha detto al capitolo 24 di Matteo, nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Gesù ritornerà, ci credi? Ma soprattutto lo stai aspettando? O aspetti la morte? O aspetti qualunque altra cosa? Qual è il prossimo evento che attendi come il grande evento della tua vita? Magari alcuni aspettano il matrimonio, alcuni la nascita dei figli, altri la laurea o altre cose. No, il prossimo evento nel nostro calendario, che potrebbe essere veramente oggi o domani o stanotte, è il ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo è una promessa. E questa promessa deve influenzare il nostro stato d'animo, come viene conclusa questa parte. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Il saluto dei cristiani, uno dei saluti dei cristiani, oltre a pace, oltre probabilmente a buongiorno, era Maranatha. Il Signore viene, il Signore ritorna. Vogliamo salutarci in questo modo oggi, no? Invece di buongiorno, arrivederci, buon appetito. Salutiamoci con questa consapevolezza. Maranatha, il Signore viene. La nostra preghiera, la preghiera dello Spirito, della sposa, la promessa di Cristo è: Signore, ritorna. E questo dovrebbe consolare il nostro cuore. Consolatevi con queste parole. Per questo non è possibile che ci siano cristiani anche che soffrono tanto, che siano inconsolabili, perché queste realtà, la realtà della risurrezione, la realtà del ritorno di Cristo, sono la fonte della nostra gioia, della nostra speranza e della nostra consolazione. Proprio oggi ascoltavo, veramente qualche giorno fa, sto ascoltando una serie di lezioni sul puritanesimo date dal professore Joel Beakey di Grand Rapids nel Michigan. E a un certo punto dice: noi abbiamo bisogno di studiare i puritani, perché i puritani erano persone che sapevano soffrire. E menziona il caso di un pastore che nel giro di 6 mesi ha perso 2 figli e la moglie. senza perdere né la testa e neanche la capacità di continuare a fare il proprio dovere. E io mi domando: dov'è questa forza d'animo negli uomini del nostro tempo? Cosa farei io se nel giro di 6 mesi perdessi 2 figli e mia moglie? Sarei capace di continuare a fare il mio dovere, a predicare la parola di Dio e a mostrare un cuore grato a Dio e fiducioso? Ma non lo so, spero di sì, spero che non mi succeda, sinceramente. Ma se dovesse succedere una tragedia nella nostra vita, come reagiremmo? Siamo capaci di consolarci gli uni gli altri nella certezza della risurrezione, nella certezza del ritorno di Cristo? O la morte, o la malattia, o la perdita economica sono delle cose, o la lontananza dalle persone care, o a volte per alcuni perfino un mal di testa o un mal di pancia, sono cose che ci destabilizzano e ci distruggono. Ma dov'è la nostra fede in Dio e la nostra speranza? Fratelli, Maranatà, Cristo ritorna, ma veramente ritornerà, e tutto cambierà, tutto cambierà. Consolatevi con queste parole e ascoltatemi. Se c'è qualcuno che ancora ha dei dubbi nella propria vita, nella propria mente, a proposito del ritorno di Cristo, se Gesù non ritorna, questo non può essere una fonte di consolazione. Se Gesù non è risuscitato, questo non può essere una fonte di consolazione, perché la consolazione non è una pacca sulle spalle, non è vabbè, andiamo avanti. È una menzogna, non può consolare i cuori, è solo la verità che ci consola, è solo la percezione della realtà, la fede autentica nella promessa, nelle promesse di Dio, che può produrre consolazione. E perciò, se qualcuno di voi ancora soffre e non trova gioia nella propria vita dura e difficile, perché come dicevo all'inizio la vita può essere piena di dolori, questa mattina io ti do la fonte della suprema consolazione: Gesù Cristo è risuscitato, Gesù Cristo ritornerà, Gesù Cristo risusciterà i morti che si sono addormentati in Lui, Gesù Cristo trasformerà il tuo corpo da debole, corruttibile, mortale, in un corpo immortale, spirituale, potente, capace di superare e di vivere nell'eternità. Consolatevi gli uni gli altri e consolate me con queste parole quando il mio umore e il mio spirito sarà abbattuto. E mariti, consolate le vostre mogli, e figli, i vostri genitori, e viceversa, consolatevi con queste parole: il Signore ritorna. Chiniamo il capo.